Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città. Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, nuovo appuntamento, l'ultimo settimanale, ma anche quello che ci porta direttamente al match di domenica. Dopo, si spera, aver digerito quanto successo in questo mercoledì di Coppa. Lo dico e saluto con questo termine il nostro Ferdinando Vicini. Ciao Nando, intanto io vado subito a raggiungere il nostro primo ospite. Stasera sarà una puntatona, eh? Attenzione.
Sì, perché rispetto al promo che avete potuto leggere, chi l'ha letto, ci sono altre sorprese. Abbiamo tantissimi ospiti questa sera e quindi buonasera a tutti, buonasera ai nostri ascoltatori, buonasera a chi già ci ha mandato i messaggi di saluti. Dicevo appunto, abbiamo tanti ospiti per cui dobbiamo correre e iniziamo subito con la notizia del giorno. È una notizia che non riguarda il campo, lo dico subito, ma è altrettanto importante. In pratica il progetto esecutivo del centro sportivo oggi ha superato il penultimo step, e cioè il passaggio in giunta comunale, dopo che sono state recepite tutte le osservazioni che dovevano essere formulate da parte degli enti competenti, per cui siamo ormai a un passo dall'esecutività, manca soltanto un tassello. Ma ci spiega tutto Angelo Eliantonio, che ha la delega ai rapporti con l'Ancona per conto del sindaco e Daniele Silvetti, e che sta seguendo da vicino personalmente, passo passo, questo progetto, questo iter del progetto del centro sportivo. Buonasera Eliantonio, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti voi e a tutti i tifosi che ci ascoltano.
Allora, ci spieghi bene a che punto siamo, perché mi pare che manca soltanto un passaggio a questo punto.
Beh, allora, intanto noi questa mattina in giunta abbiamo approvato la delibera, che sostanzialmente è relativa all'approvazione della variante al piano regolatore per la valorizzazione di quest'area di proprietà comunale a Passo Varano, che come tutti sanno è da destinare al centro sportivo per l'Ancona. E a questa approvazione di questa mattina che abbiamo fatto in giunta poi seguiranno altri due passaggi, nel senso che ci sarà una seduta della commissione urbanistica del consiglio comunale. Dopo l'approvazione in commissione urbanistica ci sarà il passaggio in consiglio comunale che è convocato il 18 di ottobre, e dopodiché sostanzialmente, fatta l'approvazione in consiglio comunale, sarà concluso l'iter di competenza, diciamo, del comune di Ancona. E per cui, ecco, come avevamo promesso, abbiamo rispettato i tempi previsti per l'approvazione in giunta di questa delibera, e per confermare appunto la nostra disponibilità non solo nei confronti della società, ma soprattutto facendo la nostra parte in termini appunto di velocizzazione dell'iter, in attesa naturalmente poi dell'intervento dell'Ancona, che si occuperà della realizzazione dell'impianto di fatto. Per cui noi siamo molto felici di aver contribuito come comune affinché si potesse realizzare questo progetto importante per la città, per l'Ancona Calcio, per lo sport anconetano in generale, per cui assicurandoci che insomma tutte le procedure di competenza nostra si potessero svolgere più velocemente possibile. Questo l'abbiamo fatto, e adesso sostanzialmente, una volta approvato dal Consiglio Comunale, succede che c'è un adeguamento catastale da fare, poi si va dal notaio per la firma del contratto e poi si parte.
E poi si parte. Quindi l'obiettivo di avere le ruspe in azione nei primi mesi del 2024 a questo punto è raggiungibile.
Io credo proprio di sì, perché l'iter del comune di Ancona finirà esattamente con l'approvazione del Consiglio Comunale il 18 di ottobre. Quindi poi ci sono naturalmente dei tempi tecnici, parliamo di qualche giorno, massimo qualche settimana per fare adeguamenti catastali e per fare la firma del contratto dal notaio e poi di fatto si parte. Quindi sì, credo a gennaio si potrà partire concretamente.
Per gennaio, insomma, l'Ancona, che lo ricordiamo, ha vinto l'asta per i terreni, potrà essere immessa nella proprietà del sito su cui realizzare il centro sportivo. Voi avevate parlato, io ricordo, lo ricordo distintamente, anzi il sindaco Silvetti, dei primi di novembre, quindi siete arrivati una volta tanto, la pubblica amministrazione arriva anche un po' prima del previsto, insomma, al termine dell'iter.
Un impegno preciso, preso, chiaro, lo abbiamo detto anche a Patron Tiong quando ci siamo incontrati in occasione della prima giornata di campionato allo Stadio del Conero, per cui diciamo non potevamo disattendere questa cosa importante, ripeto, non solo per il mondo calcistico di Ancona, ma per tutta la città che, lo ribadiamo sempre, è un capoluogo di regione.
Ecco, questo è importantissimo, ma io ripeto, secondo me è molto importante che tutti i tasselli dell'iter burocratico amministrativo siano al loro posto, perché dopo effettivamente si tratta solo di passare all'esecutività. Io ringrazio l'assessore per
lo ringrazio io in maniera particolare
perché
so che è impegnatissimo questa sera.
Io approfitto, quindi, perché siccome è impegnatissimo con l'organizzazione
della notte bianca,
ecco, cosa si prevede per la notte bianca?
Ma intanto divertimento, musica diffusamente su tutte le piazze del centro di Ancona, un evento molto importante, molto grande, si prevede dalle 23:30 in poi lo zoo di Radio 105 in piazza Cavour, insomma uno spettacolo molto molto bello, le solite gag di Radio 105, poi la musica, quanti più generi musicali possibili in tutte le piazze del centro. Quindi
spettacoli in tutte le piazze, no?
In tutte le piazze, questa è una città che, appunto, lo dicevo prima, è un capoluogo di regione, dobbiamo recuperare terreno anche sul fronte, diciamo, dell'attrattività, è una città che deve diventare più attrattiva, noi ce la stiamo mettendo tutta, ci stiamo impegnando in questo senso, perché la città lo merita, la città l'ha chiesto e soprattutto i grandi eventi sono una leva molto importante per lo sviluppo, per il lavoro, per il turismo e per l'attrattività di Ancona, per cui siamo al lavoro per questo.
Come lo è il centro sportivo, sicuramente, perché sarà
sportivo per gli aspetti ovviamente che riguardano il campo, ma non solo.
Ma non solo, perché quello è un volano, esatto. Secondo me, è un volano anche per la città.
Esattamente. Quindi ci siamo presi questo impegno e stiamo provando a rispettare tutti gli impegni che abbiamo preso.
Benissimo, grazie ad Angelo Eliantonio e buon lavoro.
Grazie, buona serata a tutti voi, a tutti i tifosi e vi aspettiamo alla Notte Bianca di Ancona domani, dalle 17 in poi.
Grazie assessore. Bene, lasciamo l'assessore del comune di Ancona, ovviamente, Angelo Eliantonio. Saremo anche noi in piazza, non sai che non tutti lo sanno, ma ci saremo di strafugo, ma ci saremo
di
perché
strafugo.
Perché noi non siamo importanti, però c'è importante il nostro carissimo amico Gino Charlie Rock, che sarà presente, quindi farà la serata in corso Garibaldi, e in fondo lo trovate lì fino a notte fonda, fino alle 23:30, quindi insomma lo conoscete bene, perché programmiamo ogni giovedì il nostro Charlie Rock con la sua musica swing eccetera,
quindi,
insomma c'è da ballare
anche,
stato, insomma,
anche
dai.
Radio Tua alla notte bianca,
anche noi ci siamo, però di trasfugo. Allora,
io direi pubblicità,
esatto, andiamo subito in pubblicità, state con noi, tantissimi gli ospiti questa sera, dovremo correre, ma il bello è proprio questo, che dovremo correre, state qui.
Bianco Rosso.
La scarpa da lavoro che stavi cercando è finalmente arrivata. Le calzature di sicurezza Neon sono leggere, comode e con un look moderno dalle colorazioni fluo. Visita il sito www.tecnosafe.it ed ottieni informazioni sulla prevendita. TecnoSafe, protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenze e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Benissimo, rientriamo in diretta sempre sulle frequenze di Radio Tua. Vi abbiamo dato l'aggiornamento di oggi per quello che riconcerne l'atto, uno degli atti importantissimi per concedere e fare quindi il contratto definitivo dal notaio dell'area che nel futuro dovrà ospitare il centro sportivo, il primo centro sportivo biancorosso, con l'assessore Angelo Degli Antonio. Insomma, prima notizia è già buona.
Non è male.
E adesso iniziamo a parlare di calcio, però.
Certo, parliamo di calcio, parliamo di campo. Buonasera a Nicola Del Prete, che ringrazio per essere qui con noi. Grazie a Nicola.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Allora, Nicola segue la Vispesaro ogni giorno per Ital Press ed è perfettamente al corrente di tutto quello che succede attorno alla squadra biancorossa, perché sarà ovviamente il derby dei colori biancorossi. E qual è la condizione, Nicola, della Vis?
La squadra è reduce da una bella vittoria in quel di Recanati ieri sera, in un turno di Coppa Italia, partita molto strana.
Scusami, il Tubaldi porta bene alla vista, almeno nelle ultime due partite, perché io l'ho vista personalmente contro l'Entella disputare un'ottima partita, vincere 2-0, e poi si è imposta anche ieri.
Sì, esatto, hai detto bene. Ieri sera è stata una partita, sembrava stregata, perché vedendo le immagini, il primo tempo aveva giocato molto bene, ma non era riuscita a concretizzare le azioni da gol. Poi dopo la Recanatese, secondo tempo, ci ha messo molto del suo per cercare di portarla a casa. Tant'è vero che al 91esimo aveva trovato il gol del vantaggio la Recanatese, quindi in pieno recupero sembrava una partita veramente stregata. La squadra ha giocato anche bene, il rammarico di non portare a casa il risultato. Invece subito 2 minuti dopo la reazione ha portato al pareggio e la partita dopo è stata portata ai supplementari. Quindi prima Di Paolo con un tiro, l'1-1 da Di Paolo con un tiro da 20 metri, un bel tiro e tutto. Poi il secondo gol nel supplementare di Kemayo, un ragazzo giovanissimo del Vivaio, un 2005, che si è sentito parlare molto molto bene. E poi il 3-1 è stato sempre di Di Paolo su calcio di rigore, però la squadra ha dimostrato che sta prendendo una buona strada, la strada giusta, una bella prova di reazione. E ne ho avuto una conferma.
Ecco, io ho visto tutte le partite della Vispesaro fino adesso, però tu sicuramente sei più aggiornato di me, soprattutto perché sei anche dentro a quello che succede. Ecco, domenica ci sarà la Banchieri, che non potrà essere in panchina perché è stato squalificato negegli ultimi minuti, anzi addirittura nei minuti di recupero della gara con la fermata. Tra l'altro un episodio strano, io guardavo e vedevo lui che era davanti al giocatore della fermata che doveva battere il fallo laterale e l'arbitro lo ha espulso perché avrebbe ritardato le operazioni. Ecco, secondo te questo può avere un peso domenica?
No, sinceramente no. Ho visto la squadra comunque che si sa gestire bene, anche con Banchieri sicuramente gli avrà dato, adesso c'ha oggi l'allenamento di oggi, domani sicuramente la rifinitura, non sarà un peso enorme secondo me per la squadra, anche perché Perenzone li conosce anche molto bene, che il vice suo sicuramente sarà da farà dare le buone indicazioni che il Banchieri gli avrà consigliato sicuramente.
Ecco, il modulo è quello che abbiamo visto con la Fermana?
Potrebbe essere, però ancora tutto il rebus, bisogna vedere il fatto se si gioca con la difesa 4 o la difesa 3, ancora non si sa bene perché c'è il nodo Tonucci che praticamente bisogna vedere...
Che domenica non ha giocato, no?
No, domenica, neanche ieri e neanche panchina, quindi bisogna vedere lui se riesce a recuperare della partita. Questo te lo posso garantire, però
con Tonucci sarebbe difesa 4?
A 3. Penso proprio a 3.
Quindi Tonucci insieme
al centro della difesa,
con il ritorno Noia. Sulla destra di il centrale di domenica scorsa, adesso un modo mentale.
Aspetta un attimo.
Sì, comunque adesso verrà. Mattioli quindi torna in panchina.
Esatto. Potrebbe giocare anche con Mattioli a 4, non lo sappiamo perché Banchieri sorprende sempre con la formazione, non è che uno o 3 a 4.
Lui difensore ex Imolese, io sì. Ho in questo momento un modo mentale, insomma, però ha fatto il centrale sì. Domenica e è di solito il braccetto di destra. Esatto. E poi ci sarebbe comunque Zoia che fa invece l'esterno di centrocampo, no?
Esatto,
a sinistra.
Esatto.
Con i due centrali che sono Valdinoci e Iervolino.
Iervolino, esatto, bisogna vedere o Foresta perché tanto si giocano il posto loro e dopo davanti. E
sulla destra Rossetti?
Rossetti sulla destra.
Davanti sicuramente Pucciarelli gioca perché l'ho visto in gran forma.
Sì, Pucciarelli sta bene, adesso ha detto che era un po' stanco, ma ci sta perché ha detto che giustamente era molto tempo che non faceva una preparazione che per intero, perché gli anni scorsi è sempre stato stando fuori, ha detto ha fatto delle preparazioni molto molto diverse, adesso ha ricominciato a riprendere il ritmo e lo vediamo molto bene, l'abbiamo visto molto bene con la Fermana, tant'è vero che un gol e un palo parlano da sole le azioni che ha creato lui. Se avesse preso invece che il palo, avesse portato la partita sul 2-0, sicuramente la strada della vittoria era abbastanza spianata, però gli episodi quest'anno per il momento non sono molto fortunati.
Comunque io ho visto contro la Fermana una sorta di 4-4-1-1 con Pucciarelli che fa un po' il trade union fra il centrocampo e la punta
dietro,
unica.
Esatto. Viene a prendere i palloni, esatto.
Che era De Vries, però poi è entrato Silla.
Sì,
che,
De Vries, esatto, la chiave è molto anche De Vries, bisogna vedere come sta perché avendo preso una scabotta in testa lunedì bisogna vedere... Se sta bene, perché ancora non era messo tanto bene, mi hanno detto mercoledì, quindi bisogna vedere come reagisce.
Quindi questo 4-4-1-1 potrebbe essere il modulo che vedremo al Del Conero?
Potrebbe essere, sì, potrebbe essere.
Con Cusumano difensore di sinistra e i due centrali, Aldo, Tonucci sì. E Zamagna, quello Zagnoni era il giocatore di,
esatto,
cui non ricordavamo Zagnoni, il nome,
esatto,
e Mattioli a destra. Poi a centrocampo Rossetti e Zoia sugli esterni con Iervolino e Valdifiori centrali,
esatto.
Poi Pucciarelli e poi Silla oppure
Devrais. Ma penso potrebbe essere più Silla, se devo essere onesto.
Comunque
Silla è uno che fa molto movimento da solo, libera l'uomo, è anche molto veloce.
Ecco, poi c'è diciamo l'ago della bilancia che è Di Paola, potrebbe giocare a centrocampo al posto di uno dei due centrali, come potrebbe fare il trequartista, no? In quel caso sarebbero due punte
con Marcandella, uno dei due, perché anche sappiamo che Marcandella che sta riprendendo la condizione piano piano.
Beh, però Di Paola mi sembra il giocatore, il leader della squadra,
no? Al momento sì, al momento Di Paola, anche ieri ha fatto doppietta, sembra che ha riconquistato un po' le redini del centrocampo, ha riconquistato il gioco.
Sì, lui e Valdifiori sono le due fonti di gioco della
Esatto, per i due perni principali.
Senti, invece per quanto riguarda i tifosi, cosa si preannuncia? Verranno numerosi, sì, secondo te?
Secondo me sì, il morale adesso, allora, visto la partita di lunedì, che sicuramente lunedì è stata una partita che è piaciuta molto a te la gente, infatti io era molto tempo che vedevo una curva a Prato così calorosa che alla fine della partita le applaude. Nonostante tutto, non hai giocato male, meritavi forse qualcosina in più della Fermana, hai sbandato tra virgolette quei 10 minuti dall'infortunio di De Vrij a fine primo tempo e purtroppo rischiavi di rovinarti una partita che per lunghi tratti hai tenuto in pugno. Dopo è stata brava anche la Fermana, con tanto di cappello, però brava anche la Vispesa perché è ripartita subito il secondo tempo sotto 2-1, ha cercato subito di ripartire cercando almeno il pareggio, meritandolo, e poi forse se avesse avuto un pizzico pochettino di fortuna sicuramente l'avrebbe anche potuto portare a casa.
Però lì, insomma, l'impressione che ho avuto io è che il 2-2 a quel punto stesse bene, almeno negli ultimi 20 minuti,
sì, gli ultimi
stesse
20
bene
minuti,
a tutte,
sì,
e due, insomma.
Esatto, non hanno rischiato più di tanto entrambe.
Eh sì. Secondo te, per avere un ordine di grandezza, quanti tifosi stimi che potrebbero venire al Del Conero?
Ma secondo me tra i 150 e i 200.
200, benissimo. Nicola, sei stato gentilissimo, noi ti ringraziamo e ti auguriamo buona serata.
A voi, buona serata anche a voi.
Grazie.
Grazie a te, ciao.
Bene, lasciamo anche il collega Nicola Del Prete. Sì.
Al nostro ascoltatore che ci chiedeva quanti tifosi.
Esatto, ecco, quanti tifosi erano previsti.
Circa 200.
Quindi grosso modo il solito numero. Tanto i messaggi che arrivano a tutto tondo. E questo, beh, è chiaro, dopo... queste ultime partite è chiaro che i messaggi arrivino un po' preoccupati, no? da parte dei nostri supporter. C'è chi invoca Patron Tiong, vediamo se riusciamo, perché adesso con l'aggiornamento che ci ha seguito mercoledì notte sa che c'è stato un aggiornamento per quello che riguarda WhatsApp, che adesso ci mette un po' a darci consenso. Buonasera a tutti, passatemi il termine, ma domenica bisogna tirar fuori le... dobbiamo solo vincere, pensiero di Andrea. E avete capito cosa dice Andrea, che bisogna tirar fuori. Ovviamente stiamo parlando dei giocatori. Ancora il buonasera a tutti che ci giunge da Marco Montesi, da Riccardo Baglioni, da Fabio Flori, salutiamo tutti quanti distintamente. Gianni, ex edicola, fa un'osservazione che in molti stanno facendo in questo periodo, Ferdinando. Dice, sì, il centro sportivo è una bella cosa, ma la squadra mi preoccupa. E eccolo qua, vediamo di aprirlo. Mi preoccupa molto, Gianni X. In 7 partite abbiamo preso 10 gol e fatti 5, neanche un gol a partita. È preoccupato il nostro Gianni.
No, sicuramente, lo siamo tutti e speriamo che di rivedere, insomma, ancora più simile a quella di Olbia, o migliore di quella di Olbia, piuttosto che di quella vista molto deludente contro il Pineto nella gara di Coppa Italia, dove però, lo ricordiamo, nel primo tempo sono stati impiegati tutti i giocatori che di solito non giocano, giocano meno, e quando li metti tutti insieme, insomma, non è mai facile, no? Non è mai facile trovare gli spazi, gli equilibri, i punti di riferimento soprattutto. Però il centro sportivo sembra quasi diventato un peso, no? Invece io direi che il centro sportivo è la chiave, perché, lo ricordo, è una proprietà che progetta, che pianifica e costruisce, è una proprietà che vuole rimanere, che vuole fare le cose per bene. Per troppo tempo, tante volte qui, insomma, ad Ancona abbiamo avuto avventurieri, questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Per il resto sicuramente le critiche sono legittime, soprattutto alla squadra che ancora non riesce a trovare una sua stabilità, una sua quadratura. Ma io direi che il centro sportivo è molto importante, e quindi credo che vada assolutamente considerata una cosa positiva, cioè non vada contrapposta alla squadra. Il centro sportivo è il futuro, il centro sportivo è quell'asset che per
diciamo che
tantissimi
questo è un anno
anni...
di pazienza, era stato già preannunciato, sì. Questo sarebbe stato un anno di transizione
diciamo che
proprio per dare il là al centro sportivo.
E che insomma il malcontento c'è soprattutto secondo me perché ancora non si vede una squadra ben definita, una personalità, però io l'ho detto e lo ripeto, tanti giocatori sono arrivati negli ultimissimi giorni di mercato, ci sono tanti giovani, so che avere pazienza è difficile, so che giustamente i tifosi vogliono vedere la squadra fare punti e vincere, però il calcio è anche questo, bisogna secondo me stringere i denti in questo momento perché poi io credo che alla lunga questa squadra sia in grado di esprimersi meglio, no? Abbiamo sentito anche degli addetti ai lavori nei giorni scorsi che hanno visto la partita, cioè le potenzialità ci sono. A me preoccupa, e qui sono d'accordo con ho visto un messaggio di sfuggita, la fatica che facciamo, che l'Ancona fa a trovare la porta avversaria. Ecco, questo sì, è una squadra che in questo avvio di campionato praticamente non ha segnato a Chiavari, ha realizzato una sola rete contro il Gubbio, ha realizzato un gol contro il Pineto, correggimi se sbaglio, poi non è andata in gol contro il Cesena e poi ancora ha realizzato una sola rete in casa contro la Juventus e poi ha realizzato il gol di Energy ad Olbia con cui ha vinto la partita, cioè non ha mai segnato più di una rete, questo è l'aspetto secondo me maggiormente preoccupante, solo 5 reti in 7 partite sono poche, poi sono ancora meno se ne incassi 9, quindi questo è un dato su cui ragionare, ma io so che Donadelle e lo staff lo stanno facendo, ci stanno lavorando, io mi auguro che si trovi, che scatti insomma questo meccanismo per cambiare passo su questo. Abbiamo
e qui ti chiedono tutti... usciamo completamente dall'argomento Ancona, sì. Ma andiamo all'argomento stadio, dice Franco, dice vorrei chiedere al signor Vicini questo, ho visto la finale tra Boca Juniors e River Plate alla Bombonera, ora lo stadio è molto più grande dei nostri campi di calcio, vorrei sapere se è una mia impressione o invece è vero.
Più che stadio credo che il nostro ascoltatore poi magari ce lo conferma,
il terreno di gioco.
Si riferisce al terreno di gioco. Allora, le dimensioni del terreno di gioco sono fissate dalla FIFA, quindi valgono su tutto il globo terracqueo, tutti i campi di calcio, e c'è un range fra un minimo e un massimo. Adesso io una volta li conoscevo queste misure, ora non me lo ricordo sinceramente, ma è probabile che quello sia ai limiti massimi e quindi... molto fa anche il contorno, perché poi lo stadio citato dal nostro ascoltatore è molto imponente, no? Quindi la Bombonera è imponente, ha questa forma ovale o più che altro forse a ogiva che fa anche potrebbe incidere anche nelle prospettive, però sì, ecco, c'è un range tra il minimo e il massimo. Io ricordo che il Del Conero mi pare che lo stadio più ampio del girone B della Serie C.
E si parla spesso, no, di campi e si va a giocare in un campo stretto.
Sì, perché il Del Conero è ampio. Il terreno di gioco del Del Conero, ripeto, mi pare che sia il più ampio del girone B. Spesso ancora quando va fuori casa anche il Nespoli, lo dicevamo la settimana scorsa, poi lo è un campo più angusto. Pontedera, ricordo così a memoria, è più angusto. Montevarchi sicuramente era un campo più angusto. Questo sicuramente è vero.
Ci arriva questo messaggio. Tanti auguri di pronta guarigione a Marco da parte di tutti gli amici del Dorico.
Bene, noi ci uniamo all'auspicio che Marco guarisca subito.
Ancora un messaggio da prendere al volo e poi andiamo magari in pubblicità. Ti riprendono su Alessandro, ti riprende, dice, perché hai detto che ovunque praticamente è valida la misura decisa dalla FIFA, dice, ma insomma anche in mare si gioca
come sul globo terracqueo vuol dire la terra,
certo, no, meglio che si sfogano così. Comunque ci scrive Gianni, comunque la vittoria di Recanati non vuol dire niente.
No, Gianni si riferisce alla vittoria della Vispesa, sì, vabbè, Coppa Italia, ma ripeto, io la Vispesa la conosco come nemmeno in tasca, vedo tutte le partite della Vispesa, contro la Fermana ha avuto un buon inizio, poi un passaggio a vuoto, ha preso due gol, in difesa è tutt'altro che sicura, ha dei buoni giocatori perché Valdifiori e Pucciarelli sono due giocatori che hanno fatto la Serie A ad alti livelli, Pucciarelli è in forma, tra l'altro Valdifiori un po' di meno, c'è Di Paola che è un giocatore assolutamente di livello per la Serie C, forse anche sprecato dal punto di vista tecnico, poi ha qualche limite fisico, però insomma è una squadra che ha delle qualità, non l'ho vista ancora assestata bene, ecco. E secondo me invece, e qui dissento dal collega che abbiamo avuto poco fa in diretta con noi, l'assenza di Banchieri in panchina potrebbe incidere.
Nicola Di Preta. Allora, intanto ne approfitto perché, visto che si è conclusa solamente lunedì la giornata, andiamo a vederla assieme, poi così siamo proiettati direttamente sulla settima. Intanto la sesta si è chiusa così: Lucchese ha battuto il Pineto 3-0, la Carrarese ha battuto la Virtus Entella 2-0, il pareggio tra Arezzo e Pontedera 1-1. Poi siamo andati a domenica, dove la Torres ha battuto la Juventus Next Generation. L'Ancona aveva battuto l'Olbia 1-0, il Cesena aveva battuto il Rimini 5-2, il Perugia aveva battuto il Sestri Levante 1-0, l'Aricanatese aveva battuto, forse a sorpresa, non lo so, la Spal 1-0. Lunedì i verdetti finali: il Pescara che ha battuto il Gubbio 3-2 e il pareggio, come abbiamo sentito, tra Bispesole e Fermana 2-2.
Sì, ecco,
qual
dire...
è il risultato che ti ha sorpreso di più?
No, sicuramente Aricanatese Spal, ho visto anche quella perché ecco, io le marchigiane vedo tutte, però ho visto l'Ancona con l'Olbia al pomeriggio alle 14, poi sono andato a Recanati a vedere il Recanatese Spal e la Spal mi ha veramente deluso, però la Spal è rimasta in 10 dopo aver subito il gol della Recanatese, è rimasta anche in 10, sono quelle partite che nascono in un certo modo, ma non ha prodotto niente, la Recanatese di fatto non ha sofferto mai. Adesso in sede di pronostico tutti dicevamo che la Spal insieme al Cesena era la squadra più forte, no? E invece vediamo che anche la Spal mi pare che ha un punto meno dell'Ancona, se vediamo un attimo la
classifica, sta di nuovo caricando perché qui è i computer
perché eccola qui
un po'
con la Torres a punteggio pieno, ecco la Torres, nessuno la pronosticava in testa alla classifica a punteggio pieno, 6 partite 18 punti, però è lì. A 3 punti c'è il Cesena che ha perso solo la partita con l'Olbia alla prima giornata, poi macchina schiaccia sassi, addirittura ha realizzato 20 reti in 6 partite, ha una media superiore a 3 gol a partita, Cesena veramente schiaccia sassi, non solo con l'Ancona quindi. Poi segue la coppia Carrarese-Pescara e Pescara ci sta, la Carrarese era considerata un outsider, si sta confermando come tale, quindi 13 punti per Carrarese e Pescara. Quindi già 5 punti dalla Torres, però tutti dicono che la Torres è un fuoco di paglia, io non lo so, anche la Torres l'ho vista contro la Recanatese vincere 2-1, squadra buona squadra da Torres, non da punteggio pieno, però evidentemente gli ha anche detto bene. E la Lucchese ha 11 punti, il Perugia a 10, Perugia leggermente in ritardo, non ha perso mai, però ecco, cominciamo a dire che ci sono delle squadre come la Torres, come il Pescara, come la Lucchese, come il Perugia, che se sono 6 partite non ne hanno perse nemmeno una. Questo qualcosa vuol dire in prospettiva, sono squadre solide. A 9 c'è il Gubbio che forse ha 2 punti in più di quelli che avrebbe meritato ad Ancona, questo lo dico io, a 8 la coppia Arezzo ed Olbia, a 7 la Recanatese e l'Ancona. A 6 punti c'è un terzetto con Pontedera, la Juventus Next Gen che aveva 0 punti quando è venuto ad Ancona, poi ha vinto 2 gare di seguito, e la Spal veramente insomma ha una partita da recuperare, ricordiamo che la Spal ha una partita da recuperare, che però non è una partita ma è uno spezzone, quando stava perdendo in casa 2-1, quindi si riprenderà da quel minuto che credo fosse il 78esimo, qualcosa del genere. Poi Pineto e Fermana a 5 punti, Vispesaro e Rimini a 4, il Sestri Levanti a 3 e la Virtus Entella incredibilmente a 2. Questa è la grande sorpresa negativa, Stefano, perché la Virtus Entella da tutti pronosticata, anche da noi, fra le primissime della classe, invece dopo 6 partite non ha mai vinto, ha fatto 2 pareggi e 4 sconfitte, ha già cambiato l'allenatore.
E questa è la situazione, insomma, che c'è nel campionato di Lega Pro alla vigilia della settima giornata. Fabrizio ci scrive, Fabrizio 5 per noi. Buonasera, se non ho capito male, Mister Tiong ha voluto risparmiare per la squadra di questa stagione perché spenderà per il centro sportivo? Grazie.
No, non si tratta di risparmiare, io credo che sia mal posta, se mi posso permettere, la questione in questi termini. Cioè Tiong ha stabilito un budget, come fanno tutti gli imprenditori. Un budget per la squadra e per il centro sportivo. L'anno scorso, rispetto al budget stabilito, budget tecnico, quindi per la squadra, si è speso di più, si è sforato e di conseguenza per quello il budget di quest'anno è stato adeguato al ribasso, quindi il monte ingaggi è stato abbassato e si è puntato su una squadra più giovane di quella dell'anno scorso. Io non metterei due cose in relazione, altrimenti si fa confusione. C'è un budget per il centro sportivo, quest'anno l'abbiamo sentito dall'assessore Angelo Eliantonio, al 18 d'ottobre c'è l'approvazione al Consiglio Comunale della delibera per la variazione della destinazione d'uso del terreno dove era costruito il centro sportivo, quindi subito dopo si va dal notaio, ai primi di gennaio, comunque nei primi mesi dell'anno si parte con i lavori, e questi sono ovviamente sono impegni importanti sia in termini di acquisto del terreno, che mi pare che da solo è ben oltre il milione di euro solo l'acquisto dei terreni, e poi c'è il budget per la realizzazione della prima tranche del centro sportivo, quindi sono investimenti pesanti. Ecco, io non vorrei che questo passasse in secondo piano, perché invece, Stefano, abbiamo assistito tante volte a persone che sono venute qui che hanno si sono assunte l'onere e l'onore di gestire l'Ancona Calcio, e di soldi non si è vista nemmeno l'ombra. Questi sono soldi veri.
No, 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 ma fa parte delle dichiarazioni comunque fatte da Mr. Tiong.
Però, ecco,
cioè, quest'anno sarebbe stato un anno di transizione perché c'è il centro sportivo.
Però,
ma c'è già la dichiarazione che il prossimo anno il budget sarà adeguato.
Adeguato.
Perché ricordiamoci che
io vorrei
a monte di tutto
però
c'è quel famoso Serie B in tre anni.
Certo, Stefano.
Quindi
però
questa
io
transizione,
insisto,
e poi da qui in poi si andrà in su.
Insisto che che il budget ridotto da quest'anno è ridotto perché è come se io ti avessi dato un budget complessivo e tu nel prima annata, nella prima stagione, sei andato molto oltre di quello che era stabilito e stanziato, insomma, ecco.
Oh, in molti ci stanno chiedendo che fine ha fatto la DG e Ripa.
Beh, Roberto Ripa ha sempre parlato molto poco, no? Noi ce l'abbiamo avuto credo una volta o due qui in trasmissione, invece Roberto Nocelli l'anno scorso era con noi spesso.
È stata eletta in Lega,
però insomma, al di là di quello, io credo che in questo momento lei sia impegnata, perché obiettivamente è difficile anche averla anche per il giornale, insomma, ecco, non è un pezzo, ma penso che tornerà a parlare. Al momento questo non accade, credo che sia impegnata in altre faccende affaccendata, e quindi noi in generale però Stefano rileviamo che quest'anno la comunicazione dell'Ancona ha ridotto
la presenza
dei propri tesserati anche qui da noi. Il venerdì di solito avevamo sempre un tesserato, quest'anno mi pare che è accaduto solo con Donadello. Poi sì, ci sono state due partite che si giocava in pratica, che noi andavamo in onda mentre la squadra si allenava, ci sono state delle coincidenze, però in generale
abbiamo
mi sembra
avuto Micciola,
che
però, dai, insomma,
sì, abbiamo avuto Micciola, però insomma in generale si è ridotta la presenza sui media dei tesserati dell'Ancona. È una scelta.
Massimiliano, hanno detto riferito alla Vispesa, dice: hanno dei tifosi simpaticissimi, io capisco tutto, ma Tiong è stato definito un magnate, ma perché abbiamo fatto una squadra così debole al punto a doversi guardare le spalle probabilmente per tutto il campionato? Ma non è proprio così, insomma, ritorniamo al solito discorso, è stato dichiarato che questo sarebbe stato un anno di transizione,
sì,
ma non
Stefano,
per guardare dietro, diamo il tempo.
Allora,
no?
Un conto sono i risultati sul campo, e va bene, perché è quello che dà la misura, però io vorrei ricordare che Micciola sono due settimane che sta dicendo che questa squadra è più forte dell'anno scorso, l'ha costruita lui, al momento questo non si vede, però noi stiamo giudicando una squadra che ha disputato 6 giornate di campionato, io continuo a dirlo questo, 6 giornate di campionato, e che ha visto arrivare 7 giocatori negli ultimi 2-3 giorni di mercato. Posso citare i nomi, i 3 della Provercelli, Macchioni, Clemente e Sacco. Sacco del Napoli, ma che era stato a Vercelli l'anno scorso, poi lo stesso Gavioli, arrivato proprio in chiusura di mercato, Sacco che è arrivato dopo la cessione di Simonetti all'ultimo giorno di mercato, anche lo stesso Cioffi è stato a lungo in sospeso, non si poteva allenare, era non si riusciva a sbloccare questa, per fortuna sì, perché insomma che si è sbloccata e Cioffi è arrivato, perché questa è stata un acquisto importante, però anche lui è arrivato a singhiozzo, insomma tante situazioni che hanno ritardato secondo me l'assemblamento della squadra. Questo è un dato di fatto, nel calcio non si inventa nulla. Se tu cambi 13 giocatori, di cui tranne Pellizzari e Clemente, gli altri sono tutti giovani, cioè tutti nati dal 2000 in poi, e insomma bisogna lavorarci su questi ragazzi, bisogna farne una squadra, cosa che forse ancora l'Ancona non è, cioè è una squadra ma non ha ancora quella personalità, quella capacità di lettura dei momenti della partita, cose che vengono con il lavoro.
Ed è diversa anche di quella che è andata in ritiro, quindi insomma.
Eh sì, molto diversa.
Quindi anche quello,
ripeto,
incide,
detto,
non di poco,
che i giocatori sono arrivati dopo.
Allora, siamo praticamente al minutaggio per chiamare
sì,
il nostro ospite.
Allora, adesso avremo Fabio Brini. Io ringrazio Fabio Brini perché lui collabora con una emittente di Udine, fa l'opinionista, sta vedendo, perché guarda caso l'Udinese sta giocando proprio in questo momento, quindi ci ha chiesto di chiamarlo fra il primo e il secondo tempo, ci dedica la finestra dell'intervallo della partita dell'Udinese, e quindi direi di aspettare ancora qualche minuto, perché credo che il primo tempo finisca alle 19:15, è iniziata alle 18:30, anzi possiamo pure vedere
a che punto è la
partita,
dai,
dell'Udinese, però ecco, intanto sì, ecco,
sta giocando,
sì, scusami Stefano, una precisazione, giustamente l'assessore ai rapporti con l'Ancona è Daniele Berardinelli. Angelo Eleantonio lo sta seguendo in qualità di assessore all'urbanistica, avevamo invertito i ruoli, ma comunque la cosa importante è che appunto Angelo
Eleantonio
è stato con noi e ha spiegato quali sono i passaggi che sono stati già consumati e quali quelli che mancano per il completamento dell'iter. Ci siamo ormai.
Sì, sì, ma siamo in Italia, quindi una cosa facile non è così facile, anche perché gli enti coinvolti su quell'area sono talmente tanti che ogni passaggio non è diretto, ma fa un ping pong tra un ufficio e l'altro prima di poter andare avanti, e poi deve essere ripresentato nuovamente. Infatti quella di oggi era la variante che addirittura in teoria doveva essere già fatta con 6 mesi fa, grosso modo, ma nel frattempo ce ne sono state altre di varianti, quindi una dietro l'altra.
No, ma poi c'era tutto diciamo l'iter che riguardava gli enti interessati che dovevano proporre delle
osservazioni. Ognuno poi ha detto qualcosa che non andava o che doveva essere migliorato, quindi ogni volta si rifà la variante.
Guarda, c'è Claudio che ci manda un messaggio interessante, grazie per i saluti, e dice: credo che la rosa dello scorso anno fosse più adatta ad un...
Sì. Ben arrivato con il nuovo aggiornamento. Vedi, qui ogni volta ci fa vedere i messaggi aperti.
Fermiamoci un attimo. Dice Claudio: era più adatta ad un 3-5-2 di Donadelle, mentre quest'anno è più adatta a Colavito. Pure per me la squadra è più forte di quello che ha dimostrato. Quindi Claudio, insomma, è convinto che le potenzialità ci siano, anch'io sono convinto di questo, però bisogna tirarle fuori. E sì, il 3-5-2, ecco, io credo che poi i moduli lasciano un po' il tempo che trovano, però sì, insomma, a vederla questa squadra sembra tagliata però per il 3-5-2. E poi c'è un altro ascoltatore che dice:
bisogna che impari dargli tempo, Nando. Sì. Qui adesso è così.
No, perché WhatsApp ci sta martellando da giorni dicendo di aggiornare con la nuova release, sarà arrivata a tutti quelli che usano WhatsApp.
E poi quando lo aggiorni,
sono problemi. Infatti, io non l'ho aggiornato.
Allora, questo amico dice: vicino, ora che bisogna fare
una
squadra.
Il problema però è che noi una squadra l'avevamo, lo so, però si è deciso di cambiare. E si è deciso di cambiare, come dicevo prima, per motivi precisi. Uno, si è scelto di ringiovanire perché si pensa di andare in Serie B in 3 anni, quindi un progetto che parte da una squadra giovane. Due, si è abbassato il monte ingaggi. Avevi giocatori pronti, adesso hai giocatori che devono essere accompagnati nella loro crescita.
E quindi diamo il tempo al tempo. Prima o poi ce la farà. Eccolo qua che...
Credo che possiamo chiamare Fabio.
Qui mi dà un minuto di recupero. Io sto verificando anche qua. Il secondo minuto di recupero appena trascorso. Quindi dovremmo quasi esserci. Adesso noi non abbiamo le immagini, ma abbiamo la diretta testuale, no? Si chiama così, quella che arriva tramite chi aggiorna nei vari siti. Comunque per voi vale sempre il 334 35 20 488 con molta calma su WhatsApp, perché insomma ci fa vedere che arriva un messaggio, ma prima che lo sputa fuori sì, ci vuole qualche secondo in più rispetto al solito. Allora, dopo Mr. Brini non finisce qua, perché poi avremo ancora altri ospiti, quindi insomma la puntata è ricca, quella che ci accompagna a questo caldo, a calda domenica, con la squadra che scenderà, ricordo, in campo alle 20:45, biglietti ancora in vendita tranquillamente, e vedremo insomma quanti da Pesaro giungeranno nella Dorica. Quest'anno però non ci sono state le... Il filmino quello con la bara pare che non c'è stata quest'anno.
Forse perché
no?
Non aveva portato benissimo.
Questa volta c'era lo striscione, questa volta si sono inventati. Vabbè, dai,
comunque,
fa parte della tifoseria.
Comunque ricordiamo che
sono
circa 200 tifosi, almeno così ci è stato detto dai colleghi di Pesaro. E proviamo a chiamare Fabio, credo che sia il momento.
Sì, allora. Ne approfittiamo per la pubblicità.
Sì.
Sì, perfetto. Ora state con noi, pubblicità e poi torno il baffo. Qui con noi.
Biancorosso.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Ami lo sport? Per te ora c'è Players for Players. Preparati a sperimentare un nuovo livello di coinvolgimento con la piattaforma All in One, che ti offre un accesso esclusivo con i tuoi atleti e squadre sportive preferite. Scopri cosa stanno facendo in tempo reale, partecipa a chat esclusive, parla con loro, ottieni l'accesso al dietro le quinte e molto altro ancora. Vai oltre il semplice guardare le partite e inizia a connetterti con squadre e atleti come mai prima d'ora. Cosa aspetti? Unisciti a Players for Players. Scarica ora l'app dal tuo App Store.
Punto Biancorosso.
Eccoci, allora, benissimo, siamo tornati dalla pausa pubblicitaria.
Tornati bene, direi. Grazie a Fabio Brini di essere con noi a Radio
Eccolo.
Tua.
Mister!
Buonasera a voi.
Che lo abbiamo strappato da Empoli Udinese. Come sta andando la partita, Fabio?
Sono 0-0 e c'è una certa superiorità da parte dell'Udinese. D'altronde è una squadra anche... tecnica, perciò anche se fino a oggi magari non ha espresso del tutto il loro valore.
Ecco, invece dell'Ancona che idea ti sei fatto?
Credo che ancora debba cercare, per quello che ho visto, un po' la vera identità, secondo me, più convinzione nei propri propri mezzi. È chiaro che è cambiata, si è ringiovanita e non è sempre semplice mettere insieme tutte queste componenti, ci vuole un po' di tempo.
Ecco, ma un allenatore che deve fare quando magari, ecco, ti arrivano giocatori, lo dicevamo prima, 6-7 giocatori negli ultimi due giorni di mercato, quindi con il ritiro ormai bello che è andato e ti comincia il campionato, cosa fa? Come si deve organizzare? Come fa ad integrare i giocatori in poco tempo?
Ma è chiaro che è un problema in più per l'allenatore, perché soprattutto questi calciatori non credo che arrivino e siano pronti. E questo è il grosso problema, perciò li devi mettere in condizione, gli devi far capire poi le intenzioni dell'allenatore, ma soprattutto nei confronti della squadra, e non è mai semplice. È chiaro che è una difficoltà maggiore, poi certo i risultati non arrivano, la gente magari un pochettino non è contenta, però bisogna anche capire le difficoltà che ha un allenatore nel gestire queste situazioni.
Ecco, tra l'altro si dice, forse è vero, che quest'anno il girone B è mediamente di livello più elevato, cioè che ci siano più squadre forti. L'anno scorso sono retrocesse squadre come il San Donato, il Montevarchi, l'Imolese, che insomma erano squadre con seguite da pochi tifosi e con insomma organici mirati alla salvezza e basta. Quest'anno si dice insomma che ci siano più squadre. Tu pensi che effettivamente il livello sia più alto?
Ma sulla carta probabilmente sì, ma poi deve essere tutto dimostrato, perché se andiamo a vedere la SPAL sta trovando delle difficoltà impressionanti. È vero che ha cambiato allenatore,
ha appena cambiato allenatore,
però è la convinzione, secondo me, in questi giocatori da una retrocessione non è mai semplice.
Però scusa Fabio, tu insomma sei parte in causa perché l'hai vissuto, cioè è un'esperienza vastissima, ma cambiare un allenatore dopo 5-6 giornate di campionato è una cosa logica?
Allora, non è logico, però nello stesso tempo ti dico che può essere logica, per il semplice motivo che probabilmente si sono accorti in società che qualche cosa tra l'allenatore e i calciatori non andava bene.
Quindi è il classico caso di quando i giocatori non seguono più l'allenatore?
Ma non voglio dire non seguono l'allenatore, però le idee dell'allenatore con quelle dei calciatori probabilmente non combaciavano, cioè dal di fuori possiamo leggerla in questa maniera, non certo solo per i risultati, perché siamo all'inizio, poi dopo ci sta tutto, attenzione, nel calcio ormai non ci si meraviglia più di niente, però se ti accorgi che qualcosa non funziona, piuttosto che far passare 10-12 giornate, magari lo fai prima.
Ecco, l'Ancona, dicevamo prima, sta segnando poco, no? Ha realizzato un gol a partita e nemmeno in tutte le partite, perché contro il Cesena e contro l'Entella non ha segnato, quindi è un po', almeno al momento, ha difficoltà ad andare in gol.
Questo è un problema un po' di qualsiasi squadra. L'importante è che questi calciatori, che gli attaccanti preposti a finalizzare l'azione, non diventa un'ossessione, perché poi alla fine più lo cerchi e più il gol non arriva. Nel momento in cui riesci a segnare, a far gol, è chiaro che poi diventa tutto più semplice, perché questo è il problema vero degli attaccanti. Io dico sempre che gli attaccanti che non riescono a far gol devono essere a disposizione dei compagni, devono lavorare ancora di più, che poi il gol viene naturale.
Quindi non fissarsi sul fatto che non riescono a buttare la palla dentro.
Certo, certo.
Oh, invece l'Ancona ha scelto una politica di forte ringiovanimento, ha preso 13 giocatori nuovi, di cui 10 nati dopo il 2000, e questo, diciamo che sicuramente no, ancora richiede maggior lavoro e maggiori tempi di apprendimento. Però io mi ricordo una cosa, che tu non esitavi a mettere dentro giocatori giovani. Io ricordo quando ci sorprendesti un po' tutti e in una partita molto contro un avversario forte qual era la Sampdoria, tirasti fuori dal cilindro Dudu, no?
Dudu, centrale di centrocampo.
Io me lo ricordo perché nessuno di noi in formazione aveva previsto che Dudu potesse partire dall'inizio contro la Sampdoria. Ecco, secondo te il discorso è sì, ma in un quadro ben definito, oppure comunque cioè nel senso in una squadra che ha già una sua configurazione solida, oppure il giovane può smarrirsi, no? Se non viene inserito in un quadro già definito, in una squadra che ha già una sua personalità?
Ma intanto credo che bisogna partire dalle intenzioni societarie e quelle dell'allenatore. È chiaro che se vuoi puntare esclusivamente a una squadra con 4-5 giovani all'interno, è chiaro che devi avere anche la prospettiva e la pazienza di aspettare che questi ragazzi maturino. Se invece sono stati presi in prospettiva, è chiaro che non puoi metterne 4-5 tutti in una volta, li devi inserire. Un paio di giovani all'interno non cambiano molto l'andamento di una squadra o di una partita, anche perché portano entusiasmo, portano anche quella forza fisica, la corsa, cioè ci sono dei vantaggi importanti, però dipende molto dalle intenzioni che magari la società o l'allenatore ha nei confronti di questi ragazzi, perché se parliamo di prospettiva è una cosa corretta, e questo significa che c'è anche in previsione una continuità nel voler fare le cose.
Quindi è coerente col discorso della promozione in 3 anni, della Serie B in 3 anni?
Ma io, sai, nel calcio programmi in 3 anni una Serie B, e se fosse così semplice lo farebbero tutti. Magari fai un campionato così tranquillo e ti ritrovi invece a vincerlo, perché questo è il calcio. Cioè dire in 3 anni la Serie B non è così semplice, e soprattutto poi se tu in questa stagione inserisci 5, 6 o 7 ragazzi. Non è sempre semplice, perché il lavoro si complica un attimino anche.
Ultima domanda, perché ricomincia Empoli-Udinese, quindi non vogliamo distoglierti dal tuo lavoro. Ultima domanda, secondo te questa Ancona può centrare i playoff?
Ma secondo me sì, tranquillamente, senza nessun tipo di problema. Non guardiamo magari a qualche risultato negativo, perché qualche volta fa anche bene perdere delle partite, perché c'è una presa di coscienza, c'è anche un attimino un ritorno un po' all'umiltà, che è fondamentale. Però è chiaro che dagli errori poi devi anche migliorare, devi essere consapevole che questa squadra deve migliorare, questo è fuori dubbio.
Benissimo, Fabio, noi ti ringraziamo molto e ti lasciamo alla tua partita. Grazie per essere stato con noi e un forte abbraccio.
E tanti saluti, mister, che sono arrivati nel frattempo dai nostri tifosi al tuo indirizzo.
Grazie
mister. Lasciamo a questo punto anche Fabio Brini.
Abbiamo ancora una pubblicità?
Abbiamo ancora una pubblicità da mettere in onda, in maniera che così abbiamo il tempo di raggiungere uno dei prossimi ospiti. E sulle
abbiamo
nostre
ancora due
frequenze.
Ospiti, sono già 19:30.
E sono tanti, allora vediamo un po' se riesco a recuperare, a parte che Gianluca con la Marcord dei precedenti, e lo faremo dopo,
tanti
tranquillo.
Saluti
dopo
a Fabio Brini, fra cui cito anche Tommaso anche Masuzzo, quanti ricordi di quell'Ancona. Sì, abbiamo ricordato anche...
C'è Paolo che ci scriveva, bentornato da noi, salvaci! sì, quando siamo andati in B. Vabbè.
Sì, ricordiamo 89-90, no?
Esatto.
No, scusami, 99-2000.
anni 90 in generale,
sì,
insomma,
sì,
Tommaso,
sì, 99-2000, sì.
Allora, noi sì, ci siamo pronti per andare in pubblicità, ce ne andiamo in pubblicità, state qui, 334 35 20 488, si continua nel nostro cammino di avvicinamento al match di domenica.
Punto biancorosso.
Esplorare nuovi territori, questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine. La forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto biancorosso.
E a proposito di pubblicità, ricordiamo che Confartigianato apre un dialogo tra generazioni per supportare i giovani nella costruzione del loro futuro. Il prossimo 12 novembre, presso il Teatro La Fenice di Senigallia, Paolo Crepri, psichiatra, sociologo, educatore, sarà il relatore di un importante appuntamento voluto da Confartigianato Persone nell'ambito del progetto Costruttori di Futuro, Dialoghi con. Il professor Crepri affronterà le tematiche dell'essere genitore oggi, come supportare e sopportare le scelte dei figli, dialogo tra generazioni. L'evento è a pagamento e rivolto in modo particolare ai genitori che cercano di fornire strumenti utili grazie ai quali essere punto di riferimento per le giovani generazioni, avvicinandole anche in modo più consapevole al mondo del lavoro. I biglietti possono essere acquistati online oppure presso la biglietteria del Teatro della Fenice di Senigallia. E siamo tornati in diretta sempre all'interno di Punto Biancorosso. L'avevamo detto che avremmo continuato su questa scia, quindi abbiamo raggiunto il nostro prossimo ospite.
Buonasera ad Andrea Verdolini, direttore
di TV Res. No, abbiamo Lorenzo Paoli.
Allora Verdolini dopo, abbiamo investito l'ordine. Allora buonasera a Lorenzo Paoli, grazie di essere con noi Lorenzo.
Buonasera a tutti, buonasera ai radioascoltatori di Radio Tua.
Scusa il qui pro quo, ma io avevo una scaletta, ero convinto che ci fosse Verdolini, ma Lorenzo sarebbe stato subito dopo, ma è meglio avercelo adesso perché abbiamo appena parlato con Fabio Brini di questa partita. Lorenzo è doppio ex, direi il doppio ex per eccellenza di Vispesaro e Ancona. Lo ricordo Lorenzo, 3 anni ad Ancona, 65 presenze e 3 gol, ma anche 8 stagioni con la Vispesaro. Non ricordo se con l'Ancona hai mai messo il bracciale da capitano.
Sì, l'ho messo nell'ultima stagione spesso e volentieri, perché eravamo io e Marco, magari tra qualche squalifica e qualche problemino fisico spesso e volentieri è capitato a me mettere la fascia.
Quindi mi ricordavo bene, sei stato capitano sia dell'Ancona che della Vispesaro.
Sì, a Pesaro qualche volta in più sicuramente, però sia di qua che di là, con orgoglio.
Ironia della sorte, poi hai fatto due anni, gli ultimi due anni, a Pineto, la squadra che ha battuto l'Ancona in Coppa Italia. Ti ha sorpreso il fatto che poi il Pineto sia riuscito ad arrivare in Serie C, tu che hai giocato due anni là?
No, perché dai, sapevo quello che si stava facendo e tra virgolette io ero andato lì con i propositi di provare a vincere, però i primi due anni, il primo abbiamo vinto i playoff, siamo arrivati terzi comunque di un'ottima annata, la seconda abbiamo avuto qualche problemino, io ho chiuso anche con un bel infortunio, quindi non ho potuto nemmeno fare le ultime 7-8 partite, però si respirava la voglia comunque sia del presidente di ambire alla Serie C, gli sforzi economici, comunque c'era una società che stava crescendo, un'organizzazione che stava crescendo, e quindi è stato poi la logica conseguenza di quello che si stava facendo.
Lorenzo, chi è la tua favorita per la partita di domenica?
Io voterei per un pareggio, però mi sembra favorita l'Ancona, giocando in casa e comunque sia la Vispesaro arriva anche da un impegno in Coppa che forse le ha portato via anche qualche energia di troppo, e quindi tendo a dire Ancona. Poi è chiaro che è una partita da tripla, perché comunque
scusami, hai detto una cosa importante, perché la Vispesaro ha giocato un giorno dopo l'Ancona e ha giocato anche i supplementari.
Sì.
E questi sono particolari che possono incidere, no?
Sì, poi magari anche qualche giocatore più esperto, quindi che magari a recuperare può fare un pochino più fatica, e quindi dai, non sarà facile.
Sì, pensiamo a Di Paola che ha fatto 120 minuti.
Esatto. È chiaro che è un giocatore che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, quindi penso che gli abbia fatto comodo alla Vispesaro schierarlo, perché in questo inizio di stagione ha giocato un pochino a singhiozzo, però è anche chiaro che fare 120 minuti e recuperare nell'arco di tre giorni è difficile, è complicato.
Sì, praticamente ieri sera, quindi sono 72 ore poi alla partita sostanzialmente. Lorenzo, però questa Vispesaro ha nomi importanti in organico.
Beh, ha nomi importanti, ha giocatori di curriculum, di spessore, che hanno calcato palcoscenici importanti, se pensiamo a Valdifiori, Pucciarelli, lo stesso Tonucci, ha una carriera praticamente in B, e quindi comunque sia ha degli over molto importanti per la categoria. Chiaramente sono un po' in là con gli anni, sono giocatori molto esperti, però secondo me saranno chiocce importanti, saranno giocatori importantissimi soprattutto nei momenti della stagione, quindi penso che l'allenatore, la società e la città, la tifoseria fa comunque sia affidamento a questi giocatori, che gli va dato merito che hanno creato un ottimo ambiente, un ottimo gruppo di lavoro, perché comunque nonostante i risultati balbettanti la città, la tifoseria si è stretta attorno a questo gruppo, e quindi è un valore aggiunto.
Ecco, invece venendo all'Ancona, dunque tu tre anni ad Ancona con una promozione, avete vinto il campionato di Serie D e poi due bei campionati, uno in cui vi siete salvati alla grande, l'obiettivo era la salvezza, il primo anno di Serie C, poi un secondo anno molto buono, no? Quella squadra
sì,
probabilmente...
un sesto e un quarto posto che ai tempi non faceva clamore, averli fatti oggi avrebbero avuto una risonanza importante, quindi
e soprattutto Lorenzo il rammarico, perché la squadra del quarto posto forse l'anno dopo con qualche ritocco, se si fosse potuto proseguire su quella linea,
poteva essere una squadra matura, poteva essere una squadra ambiziosa, e ricordiamo che dai, tra gli altri c'erano Casiraghi che sta facendo grandi cose in B,
capocannoniere della Serie B.
Sì, annate importanti, ci sono Lombardi e Di Mariano che hanno calcato Serie B e Serie A. Magari.
Sfortunatissimo Lombardi, giocatore di grande talento che però è sempre fortunato.
Sì,
no?
Adesso negli ultimi due anni purtroppo Cristiano ha avuto grandi problemi.
Ecco, e tu sei rimasto molto legato ad alcuni compagni, no? Vi vedete, vi sentite, insomma, con Cognini, sì. Con Parodi.
Sì, tra l'altro va sotto, mi sta chiamando Cognini, caso vuole che ci sentiamo, e caso vuole che mi sta chiamando sotto questa chiamata.
E dopo ce lo saluti Luca Cognini.
Cognini, Parodi, Cornacchini, è un po' che non lo sento, ma ci sentivamo quasi sempre, ogni 3-4 mesi,
Segno che eravate un gruppo veramente unito.
Molto, molto, molto. La forza di quell'annata lì, di quella squadra lì, era quello, perché forse come qualità, come doti, non c'erano giocatori maturi o top player, come si suol dire, delle categorie, o giocatori strapagati, anzi, quasi il contrario. E la vera forza era stata quella, che c'era una grande unione, si stava bene insieme. Addirittura un aneddoto adesso mi viene in mente: andammo a giocare a Savona partendo due giorni prima, quindi partendo il venerdì sulla domenica, o mi ricordo forse il giovedì sul sabato, e trovammo il campo ghiacciato, una cosa stranissima, quasi la neve, non mi ricordo. Comunque facemmo il sopralluogo, dovevamo restare un giorno in più, quindi eravamo rimasti 3-4 giorni e quasi quasi saremmo stati un giorno ancora, perché stavamo proprio bene insieme, di solito a stare in ritiro.
Sì, quella fu una trasferta immagino disagiatissima anche per noi, col treno.
Immagino, però per fortuna, guarda, vincemmo 2-1, quindi era,
sì,
cioè,
infatti,
c'era euforia.
A casa di Luca Parodi, poi, tra l'altro.
Esatto, sì. Sì.
Invece Lorenzo, tornando all'attualità, questa Ancona in questo campionato come la vedi? Cioè, può ambire ai playoff? Può arrivare in una posizione?
È un'annata particolare, perché l'Ancona viene da due annate importanti, con grande entusiasmo, con grande partecipazione da parte comunque sia della tifoseria, e la piazza che ha vissuto dai con calore. L'anno scorso io ho le immagini di Cesena, per dire, fantastiche. E magari aveva anche puntato su un certo tipo di giocatori che erano tra virgolette anche importanti per la Serie C. Quest'anno si è fatto un discorso un pochino diverso, quindi potrebbe essere un'annata di transizione, però è anche chiaro che c'è un lavoro dietro, quindi ci saranno sicuramente scelte mirate, va dato tempo all'allenatore e ai giocatori di ricreare una amalgama, di ricreare entusiasmo e di trovare risultati, trovare sinergia. Però non sarà facile, perché i giovani sono tanti in rosa.
Ecco, allora proprio per i giovani ti faccio una domanda. Molto viene evocato questo problema, no? Quando ci sono i giovani che non si esprimono per quello che uno per quelle che sono le aspettative. Ma per un giovane arrivare a giocare al Del Conero, magari senza aver grandi esperienze alle spalle, o dopo un anno o due, insomma, di professionismo, effettivamente il Del Conero, la maglia, questi tifosi, perché non so, in Serie C una tifoseria come quella dell'Ancona non è sempre facile da trovare, secondo te possono effettivamente pesare per un ragazzo?
No, è chiaro che dai, la piazza, il blasone, il numero di spettatori, il tipo di stadio può condizionare un giovane. Non è facile, soprattutto quando poi ci sono queste partenze a singhiozzo, è complicato. Delle volte si dice la palla scotta, comunque sia, è una cosa vera, purtroppo è così. Ci vuole un pochino di adattamento alla piazza, a prendere confidenza, comunque sia, entrare. Ci vogliono i risultati, ci vuole un certo tipo di lavoro, quindi non sarà facile, però d'altra parte è anche stimolante, anche bello. Fossero questi i problemi, ben vengano, però è chiaro che da parte del pubblico ci vorrà comprensione, ci vorrà pazienza e ci vorrà di mantenere l'entusiasmo, che comunque non va disperso, perché è bello vedere certe cose, vedere la tifoseria numerosa, è bello sentire il calore, quindi col giovane, purtroppo il giovane va un pochino aspettato e gli va dato tempo.
Benissimo, Lorenzo, tu penso che la guarderai, perché ti avevo dato tra l'altro forse un'informazione inesatta: si gioca alle 20:45, tu giochi al pomeriggio, quindi la puoi guardare tranquillamente.
Probabile che sarò
davanti alla televisione a vederti il tuo derby. Benissimo, grazie di essere stato con noi. E ci sono saluti da parte dei nostri ascoltatori, diversi messaggi di saluti, Lorenzo, per te, che hai lasciato un buon ricordo e avevi sicuramente un rapporto molto buono con i tifosi qui ad Ancona. Io ricordo quando sei tornato dopo l'infortunio, insomma, che c'è stata una bella accoglienza. Grazie Lorenzo, buona serata e buone cose.
Grazie a voi Ferdinando, un saluto a tutti.
Un abbraccio.
Ciao a tutti.
Ciao. Benissimo, lasciamo anche il nostro ospite Lorenzo Paoli, che è stato con noi, è stato anche a DJ Biancorosso, insomma Sì, ne abbiamo fatte
in questi studi.
Sì, ne abbiamo fatte diverse con lui, e quindi è sempre un piacere riascoltarlo. Intanto stavo studiando l'arbitro, mentre tu
sì,
guardavi.
Andiamo con Andrea Veltroni,
che botta di fortuna.
Dopo abbia un impegno, quindi concludiamo la carrellata degli ospiti, poi daremo tutte le informazioni che riguardano la giornata e che riguardano l'arbitro. Col dettaglio di Stefano sull'arbitro, che come al solito ha la lente di ingrandimento sul passato dell'arbitro, sullo screening, si dice oggi, su tutto quello che
esatto.
I misfatti dell'arbitro, cartellini, espulsioni, rigori precedenti.
Soprattutto i precedenti, scelti sempre con la candelina. Gli arbitri che arrivano qua faranno un consulto prima, probabilmente.
Sì.
Cioè, chi ci mandiamo?
Poi le quote rosa, bisogna guardare le quote. Ecco, credo che abbiamo raggiunto Andrea Verdolini, che ringrazio per essere con noi. Grazie Andrea.
Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo trovato, eh?
Eccoci.
Buonasera Andrea, grazie di essere con noi.
Grazie a te Ferdinando, a te e tutti i tuoi radioascoltatori.
Bene, senti, allora... andiamo subito sulla partita di domenica. Tu insomma la Serie C, il girone B lo conosci come le tue tasche, ma soprattutto conosci molto bene le marchigiane. Ancona, Vis Pesaro, chi vedi come favorita? Perché insomma la situazione di classifica non è bella per nessuna delle due. L'Ancona 7 punti, la Vis ne ha appena 4, reduce dal pareggio con la Fermana. Ecco, secondo te come può finire questo derby?
Allora, mi dispiace essere banale e scontato, però credo che veramente sia una partita da tripla, perché la Vis Pesaro, che ho visto anche in Coppa Recanati, anche se con tutto il turnover legittimo da parte di due allenatori, però ho visto soprattutto nel derby Albenelli di lunedì sera contro la Fermana, è una formazione che sta acquistando pian piano una sua fisionomia che aveva anche prima, ma prima soprattutto c'era il grande problema chiaramente del gol. Adesso i problemi per Banchieri sono soprattutto quelli difensivi, legati all'assenza di Tonucci, che è sicuramente il baluardo della difesa biancorossa, ma è una squadra che, poi lo vedrete al Del Conero, ha comunque un'idea di gioco, ha comunque dei giocatori di livello come Valdifiori, ovviamente il regista di centrocampo, come Pucciarelli in avanti. Attenzione ovviamente ad un giocatore che conosciamo bene in questa categoria, ricordiamo l'anno scorso ad Alessandro come Silla, insomma è una squadra secondo me molto
insidiosa.
E Di Paola, che ha segnato una doppietta a Recanati in Coppa, insomma il suo ingresso è stato determinante, pericolosissimo sulle palle inattive, come d'altronde anche Marcandella. È una squadra, insomma, la Vis Pesaro da tenere molto molto bene in considerazione, secondo me. Quindi veramente una partita da tripla con molte insidie per l'Ancona.
Molte insidie, secondo te, anche date dal fatto che probabilmente la Vis potrà fare gara di attesa?
Ma credo che la Vis nelle sue corde non abbia questo tipo di atteggiamento. Io l'ho vista anche quando a Recanati ha affrontato l'Olbia perdendo immeritatamente e la Virtus Entella vincendo meritatamente. Cioè una
però
che
contro l'Entella ha giocato così di attesa, insomma, no?
Sì, esatto, lì tu c'eri, no? Tra l'altro,
sì,
se
sì,
non sbaglio,
sì, sì,
allo stadio,
sì.
Però non credo che imposterà una partita di questo tipo, considerando poi il fatto che comunque i migliori, forse tranne Tonucci, li ha a disposizione. Io penso che la Vis la sua partita
viene a giocarsela.
Verrà a giocartela, sì, al Del Conero.
Oh, invece...
Poi chiaramente, ovviamente tu dicevi a 4 punti, è un segnale chiaro che dei limiti li ha, e credo che abbia dei limiti soprattutto in difesa in questo momento, perché contro la Fermana l'assenza di un giocatore come Tonucci si è vista, direi, in maniera drammatica.
Due gol per vie centrali poi hanno preso.
Esatto, assolutamente sì, dove Cusumano è un buon giocatore, ma è abbastanza lento. Gli altri... adesso vedremo se ci sarà Rossoni, ma gli altri, anche Ceccacci, Zagnoni, non è che siano dei...
Ecco, Zagnoni tra l'altro, che da centrale ha fatto fatica, perché lui di fatto è un braccetto,
lui è un esterno, è nato così, ha sviluppato la sua carriera così, quindi è stato un po' adattato.
L'assenza di Donucci in difesa crea problemi per la Vis, questo
sì.
È...
La chiave di tutto secondo me è proprio questa, cioè nel senso, se l'Ancona riuscirà
a sfruttare queste incertezze, sì, che hanno portato al gol per la Fermana sia Semprini che Curatoli. Non a caso entrambi hanno realizzato il loro primo gol in campionato, no?
Sì, assolutamente. Poi prima della partita Vispesero-Fermana erano due squadre che in 10 partite avevano realizzato complessivamente soltanto 3 reti.
Hanno reciprocamente risolto il problema del gol all'avversario.
Esatto.
Ascolta, volevo lanciarti questa provocazione mica tanto, l'ha lanciata lui, sembra una provocazione, ma lui lo dice a ragion veduta. Micciola ha dichiarato due volte, sia la settimana scorsa che questa, anche se in forme diverse, che l'Ancona di quest'anno è più forte dello scorso anno. Sei d'accordo?
No, secondo me no, perché comunque l'Ancona ha perso dei giocatori veramente molto importanti, a mio avviso, da Mezzoni a Mondonico, da Simonetti a Petrella a Di Massimo, e poi l'elenco sarebbe ancora più lungo, e quindi secondo me no.
Soprattutto giocatori fatti.
Soprattutto giocatori fatti, ci sono degli elementi, tra l'altro, in ruoli chiave, no, dello scacchiere dell'Ancona, che dobbiamo ancora, secondo me, scoprire completamente. Ma se devo dirti, adesso io credo che fino in fondo Micciola non creda manco a quello che dice, nel senso che forse è non una provocazione da parte sua, ma anche un modo per cercare di gasare i suoi. Ma dire che l'Ancona potenzialmente è più forte dell'anno scorso, secondo me no, per quello che posso notare io.
Senti, e invece ti aspettavi dopo 6 partite 7 punti o qualcuno in più o qualcuno in meno, vista la campagna acquisti, nella tua valutazione da esperto?
No, io credo che l'Ancona, come tutte le altre marchigiane, ma purtroppo ci metto dentro anche l'Ancona, deve, lo sostengo, lo dico a chi mi segue anche da sempre, tutte debbono preoccuparsi di guardarsi le spalle e metterne 5 dietro.
Prima di tutto,
esatto, che sarà una cosa assolutamente non semplice, considerando l'equilibrio di questo campionato, considerando che l'Entella fatalmente è destinata a risalire, considerata che anche le formazioni che hanno al momento 3 o 4 punti hanno comunque dei valori in qualche caso importanti, quindi bisogna lasciarsene 5 alle spalle. 7 punti secondo me ci possono stare, 2 vittorie anche abbastanza sofferte, no, contro Pineto e Olbia, qualche sconfitta forse non del tutto meritata, ma secondo me...
Beh, col Gubbio soprattutto, col Gubbio non meritava.
Esatto, però i valori più o meno sono quelli.
Sì, sicuramente. Invece, domanda più impegnativa, dove collochi l'Ancona alla fine di aprile, dopo 38 giornate?
Io credo che il campionato sarebbe comunque soddisfacente se l'Ancona riesca a guadagnarsi una posizione di tranquillità. Secondo me la posizione attuale dell'Ancona è nella parte alta della classifica di destra.
Ah, sì. Quindi insomma media classifica stiracchiata, diciamo.
Ecco, sì. Io credo che i valori in questo momento sono questi.
Sono questi. Poi vedremo, perché naturalmente quando hai i giovani, no?
Però... Beh, adesso tu mi hai fatto una domanda e, come diceva Gianni Brera, fare i pronostici fa fare brutta figura soltanto a chi non li fa.
Cioè no, lui diceva non li sbaglia solo chi non li fa.
Esatto, cioè, nel senso che comunque tu me l'hai chiesto e io ti ho risposto. Secondo me il valore è questo, però credo che la squadra sia ancora un po' da decifrare.
Sulle altre marchigiane mi hai già risposto, perché hai detto appunto che tutte devono preoccuparsi di...
No, che la Fermana, guarda, forse quella che potrebbe essere messa potenzialmente un pochino meglio è la Recanatese, se alcuni elementi godranno di buona salute sempre e di un buono stato di forma.
Ultimissima, tu vieni spesso al Del Conero, ecco, secondo te due aspetti extracampo, se vogliamo, l'assenza di Banchieri squalificato e quindi non sarà in panchina, no? Con quella pantomima del, che non ho capito cosa volesse fare lui lì,
sì, del recupero con la Fermata,
ritardare la rimessa in gioco, non ho capito, insomma. Quindi Banchieri espulso, non sarà in panchina, il tifo del Conero, perché comunque è un derby sentito con la Vispesaro e quindi ci sarà pubblico, ci sarà calore. Ecco, secondo te questi due fattori possono incidere sul risultato della partita?
Il primo no, il secondo sì, anzi pubblico del De Conero può essere veramente un valore aggiunto, e l'Ancona deve veramente cercare, non soltanto con la Vispesaro ma anche in tutte le sue gare casalinghe, di sfruttarlo questo fattore campo che c'è, è importante, perché credo che ci saranno 3.500-4.000 spettatori, ma forse anche qualcosa in più, e quindi questo è un valore aggiunto che poche squadre di questa categoria hanno.
Benissimo, Andrea, ti ringrazio molto del tuo, della tua disponibilità, a presto e buona serata.
Buona serata a voi.
Bene, lasciamo anche il nostro ultimo ospite, Andrea Verdolini, TV RS, Rei Canati, siamo tornati a casa nostra, andiamo a vedere un po' cosa ci riserva il mercato. Intanto io stavo cercando di anche darvi spazio, ma è compatibile con questa versione da uccidere di WhatsApp, speriamo nel frattempo che si raggiunga la quiete pubblica, perché qui
è un problema stasera, veramente abbiamo un problema. Mi scuso personalmente, ci scusiamo con tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto, perché questo aggiornamento di WhatsApp i messaggi arrivano tardi, non si leggono sempre, no? Si aprono, si chiudono, insomma.
Quando vuole lui, esatto. E questo succede quando si fanno gli aggiornamenti. Vabbè,
vediamo
allora,
un po' questo archivio bianco-rosso,
con calma ce lo farà vedere, l'archivio bianco-rosso, prima o poi si decide, intanto si è aperto.
Eccolo.
Per l'archivio biancorosso dei derby tra Ancona e Vispesaro, dei 16 precedenti, dice Gianluca, giocati nella Dorica in campionato, 8 vittorie per l'Ancona, 1 per la Vispesaro e 7 pareggi. Saluti a Ferdinando, Stefano e domenica tutti al Del Conero. Forza Magica Ancona. Gianluca 65.
Ci uniamo all'appello di Gianluca, che ringraziamo.
Allora, andiamo a vedere questa settima giornata, visto che sono quasi le ore 20, che inizierà domenica e si concluderà lunedì. Almeno uno spezzatino fatto in due giorni solo, dai, già qualcosa guadagnato.
Sì.
Allora, Torres Lucchese, fischio inizio alle ore 14 insieme a Virtus Entella Olbia. Poi ci avremo lo step delle 18.30, Pineto Pontedera e Spal Pescara. 20.45 Ancona Vispesaro, Rimini Recanatese, Sestri Levante, Juventus Next Generation. Poi lunedì tutte e tre le partite rimanenti alle 20.45, cioè Arezzo Cesena, Fermana Perugia e Gubbio Carrarese.
Sì, questa è la sesta partita che l'Ancona gioca in notturna, da quando è iniziata la stagione, compresa quella di Coppa Italia.
Alla faccia del risparmio energetico.
Sì, c'era questa cosa, no? Col Covid bisognava risparmiare. Anche mercoledì, insomma, non è stata una grande idea quella di giocare alle 20.45 di sera.
Vabbè. Allora, andiamo alle designazioni arbitrali. Non c'è quota rosa, quindi già ti avviso che...
Niente, non si dice più signorina.
Poi dopo il secondo assistente te lo lascio a te per quello che riguarda la partita al Del Conero. Allora, le altre impegnate. Fermo Perugia sarà diretta dal signor Domenico Castelleone da Napoli. Rimini Recanatese, Erminio Cerbasi da Arezzo e poi...
Abbiamo l'arbitro marchigiano, anzi anconetano di provincia di Ancona, Gubbio Carrarese.
E...
Filippo Giaccaglia, 10.
Ok, perfetto per lui. E poi andiamo al derby. Allora, Ancona Vispesaro, che sarà diretto dal signor Felipe Salvatore Viapiana.
Piano.
È mica tanto, e che giunge da Catanzaro. Salvatore Nicosia, che giungerà da Saronno, sarà il primo assistente. Il secondo è tutto tuo?
Viene da Lecco ed è un classico nome lombardo.
Certo.
Jonut Eusebio Nikita.
Ecco. E poi quarto ufficiale, Francesco Martini da Valdarno.
Nato in riva al lago, proprio lì.
Sicuramente. Gianni, che scriveva a proposito quando avevamo ospite Verdolini, dice: uno che ci capisce, difatti l'ha detto chiaro e tondo che la squadra secondo lui è molto inferiore a quello dello scorso anno, come dicono anche i tifosi. Andiamo a vedere, insomma, questo signor Viapiana che giunge da Catanzaro, come ce lo troveremo?
Che non va tanto piano invece.
Su qualcosa non va tanto piano, ma ci ha messo un po' come carriera arrivare in Serie C, perché non è un arbitro abituato alla Serie C, proprio per niente. e quindi è una delle sue prime uscite per quello che concerne il campionato di Serie C. Per quello che riguarda i trascorsi, è un arbitro che inizia a far parlare sé nel 2019. E da quando c'è stata la famosa svolta nel giro di vite, chiamiamolo così, nel 2021, lui e i cartellini gialli, in qualche caso anche i rigori, vanno molto a braccetto. E per quello che riguarda questo periodo storico per lui, quindi il passaggio alla categoria superiore, non è che ne ha dirette tante di partite, perché in Serie C stiamo parlando di due match diretti.
Sì, poi una è Coppa Italia, Prosesto Gian Erminio il 3, quindi 5 giorni, cioè saranno 5
adesso,
giorni prima.
Sì, praticamente adesso, perché
poi ha diretto l'Under 19 e poi ha diretto Novara Trento 0-3 il 17 settembre.
Che è la prima partita che ha diretto in Serie C.
In Serie C, quindi è la sua terza presenza in Serie C.
Ecco. Quindi, terza
13 ammonizioni e un'espulsione.
Questo per dire insomma com'è la situazione.
Vabbè.
E in quella che ha diretto, quindi
non va
tra
tanto piano, dai.
No, Prosesto Gian Erminio, è riuscito a dare anche il cartellino rosso
alla Gian Erminio, che però ha vinto la partita.
Quindi insomma, questo è l'arbitro, io l'ho detto prima, la candelina, e poi dopo si azzecca. Beh, speriamo bene.
In bocca al lupo al signor Viapiana,
dai, che faccia, che la prenda molto piana.
Senti, intanto sono le 20:02, direi che è tutto.
Ok, Novara Trento, tra le altre cose, quella della diretta a settembre, 6 cartellini e un rigore.
Vabbè. Allora, non si annoia lui. Allora, no. Sono stati con noi Angelo Eliantonio, l'assessore del Comune di Ancona, che ci ha parlato del centro sportivo. Nicola Del Prete, il collega di Pesaro, con il quale abbiamo sviscerato la Vis Pesaro. Fabio Brini, con cui abbiamo parlato di tutto, perché con Fabio si può parlare di tutto. Andrea Verdolini, il collega direttore di VRS, e Lorenzo Paoli, il doppio ex di giornata. Io direi che è tutto. Stefano, un saluto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Grazie Stefano per il consueto coordinamento, nonché affiancamento in voce. E io direi a tutti l'appuntamento è per domenica sera con la diretta Ancona Vis Pesaro sulle frequenze di Radio Tua. E da lunedì la consueta striscia di
Punto Bianco Rosso. Vi ricordo l'appuntamento: domani sera ci sarà la Notte Bianca ad Ancona per trovare il nostro Gino Maroni, in arte Charlie Rock, lo trovate in corso Garibaldi in fondo, quindi vi aspetta là con tanta musica anni 50-60 e soprattutto swing, tanto swing e rock and roll, ma anche con band dal vivo, insomma bella cosa preparata da Gino che vi attende, e quindi poi dopo potete prendere gli appuntamenti per il proseguo il giovedì quando è qui da noi alle 18:30. Domenica mattina alle 9:30 sempre l'appuntamento classico dedicato ad Ancona, ma non all'Ancona calcistica, ma se volete ce la mettiamo, con Giuseppe Bartolucci, Vernacola Conetano, e a seguire alle 20:45 vi aspettiamo invece per la Radio Cronaca. Che dire, grazie a tutti voi per la vostra fedeltà sulle nostre frequenze.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30. Il programma è stato offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Punto Biancorosso.